Please listen carefully.
Bentornati amici a una nuova puntata di Topic Hour, un podcast che non ha peccato per voi né bergamotti né arance né clementine né fichi.
Scusami.
Vi chiederete perché, ve lo spiegherò subito. Ciao, io sono Federica e ciao Alice, ciao Nicola.
Ciao.
Salve.
Una intro agrumata, ora vogliamo sapere perché.
Voi sarete molto confusi, ma io adesso vi spiegherò perché e sarà bellissimo. Oggi, alla Festa del Cinema di Roma, in anteprima, è stato mostrato il cortometraggio per sponsorizzare la Calabria, fatto da Gabriele Muccino con Raul Bova e Rossio Muñoz Morales, scusami, perdono la pronuncia. Ed è una cosa incredibile. Io non so, io spero che questa cosa rimanga nell'internet per sempre e che tutti possano vederla almeno una volta, perché è il trash fatto a cortometraggio. Sostanzialmente l'idea dovrebbe essere un sponsorizziamo, parliamo della nostra terra in maniera facendo vedere tutte le varie sfaccettature, sia della parte più rurale, il mare, le cose belle, perché venire a visitarla. Il problema è che ti mostrano una terra ferma agli anni 50-60 con quelli che dovrebbero essere i nostri coetanei, per cui ragazzi dai 20 a più o meno 30 anni, vestiti neanche mio nonno. C'è della confusione, ci sono questi, ovviamente Raul Bova e la sua compagna, che vanno in giro per la Calabria e ci sono delle conversazioni totalmente a caso, tipo, oh, portala a vedere i campi di clementine, no, ma non a vedere le clementine, devi portarla al mare, tutto ovviamente con accento calabrese che io non riesco a fare, con Raul Bova che è invecchiato malissimo. Mi spiace per lui, era un bel uomo.
Ma perché Raul Bova, scusami?
Non so perché Raul Bova, però Raul Bova. Tra l'altro fa dei sorrisi ebeti che ogni tanto gli dici, pronto, presidente, tutto a posto.
signor presidente.
Sì, è bellissimo. Tra l'altro, allora, io adesso ovviamente non sono tecnico, cioè sono un pochino del mestiere, ma non troppo, per cui prendete quello che dico con le pinze. Però ci sono altre persone che studiano regia, che sono registi, che fanno questo lavoro da molti anni, tipo Claudio Di Biagio, che ne ha parlato sui suoi social in maniera più approfondita, e anche lui conclude dire, ma cos'è sta roba? Cioè tu mi stai parlando, dovresti parlarmi della tua regione comunque come dovrebbe essere adesso, per cui la Calabria del 2020, tu mi stai parlando della Calabria di 50 anni fa. C'è un problema. O tu vuoi fare un video che è lo stereotipo della terra ferma, retrograda, con un sacco di problemi e tutto quanto, ma non serve perché non fai una bella pubblicità alla tua regione, oppure hai sbagliato qualcosa di fondo. E sono 8 minuti di trash. Io consiglio la visione, perché ovviamente ognuno deve farsi poi una sua opinione. Io sono rimasta colpita da questa cosa e no, io spero che la regione Calabria si renda conto dell'errore che ha fatto
e faccia un attimino un passo indietro.
Esatto.
Non è tipo, non è trash quanto The Lady o cose del genere, vero?
E allora a un certo punto c'è praticamente una conversazione che è quasi tipo alla The Lady. Hai presente la prima puntata in cui c'era totalmente a muzzo la domanda, ma cos'è l'amore per te? Ecco, una cosa simile.
Sì, me la ricordo, esatto, me la ricordo
simile,
molto bene.
Totalmente fuori contesto, totalmente a caso, c'era Raul Bova che la guarda e le dice, ma sei bellissima. Dopo, se non sbaglio, lei che dice, mi porti al mare. Perché?
Oh, beh, giustamente.
Cioè, mi porti al mare, sei bellissima. Tipo la pubblicità della Telecom, quella del primo robo per fare le videochiamate, dove c'era la tizia che era tutta...
Quale?
Allora, forse sei troppo giovine. C'era questa pubblicità di uno dei primissimi telefoni con lo schermo per fare le videochiamate, che è fallita perché ovviamente potevi fare videochiamate solo se avevi lo stesso strumento, per cui nessuno ce l'aveva perché costava troppo cose, quindi alla fine non è più andata avanti. E c'era questa pubblicità in cui c'era la tizia che parlava questo belloccio dall'altra parte, che a un certo punto alla fine la guarda e fa... sei bellissima.
Ah, oddio! Oddio, che ricordi, cosa hai ricacciato fuori?
Vedi, Alice sa. Nicola non ha idea di cosa io stiamo parlando.
No, davvero, sono totalmente sperduto.
Vattelo a guardare.
Esatto,
perché
quando
non...
finiamo vai a vederlo. E vabbè, niente, quindi andatevelo a vedere. Io sono rimasta colpita.
Io avevo solo una piccolissima news che hanno semplicemente, anche un po' vecchina, però vabbè, questa puntata uscirà tra 2 settimane, quindi sarà ancora più vecchia. Hanno fatto uscire la copertina della seconda stagione di Beastars. E fine, si sa che uscirà nel 2021, la copertina è bella, è molto molto più dark rispetto alla prima e si vedrà. Io ho letto il manga fino a dove volevo arrivare e so già la storia, quindi aspetto, però non si sa quando effettivamente uscirà la seconda stagione.
Bene, quindi attendiamo quando uscirà, Nicola la guarderà e ce ne parlerà.
Assolutamente. Iniziamo a parlare di cose? Perché io di nuovo una cosa bruttissima.
Io una cosa bella, lui una cosa brutta, Alice...
è una cosa bella. Cioè, ho una cosa
allora, bella, brutta, bella, così almeno la smorziamo
un po', esatto. Vabbè, se volete parto dicendo che ho visto un bellissimo film. Ho letto una recensione su questo magazine online che tra l'altro vi consiglio di andare a recuperare. Che si chiama L'Indipendente, scritto Indiependente, ma tanto sotto poi vi lascio il link all'articolo. E il film si chiama Black Kappa Klansman. E lo potete vedere su Prime Video. È del 2018 di Spike Lee, tratto dal libro di Ron Stallworth, che era un ex poliziotto, che è anche il personaggio principale del film. Siamo negli anni 70, fermento, ovviamente dopo l'assassinio di Martin Luther King, le voci della gente, insomma, che cerca di lottare per i diritti dei neri e un po' di attriti tra queste voci da un lato e la polizia e l'opinione pubblica dall'altro. In questo meraviglioso contesto c'è il primo afroamericano che diventa poliziotto a Colorado Springs, che è John David Washington, cioè il figlio di Denzel Washington, che tra l'altro appunto è simpaticissimo nel film. Quindi ecco, un tema molto pesante.
È simpaticissimo, lei lo conosce, sono grandi amici.
Siamo grandi amici, mi ha scritto mentre registrava, insomma. Comunque, appunto, a parte il tema molto pesante, è reso benissimo, è reso molto leggero. Non leggero nel senso che non è trattato in maniera approfondita, ma è trattato con, diciamo, uno spirito un po' più critico, un po' più ironico. Praticamente questo protagonista finisce nella parte di intelligence della polizia e un giorno legge un annuncio del Ku Klux Klan e decide di buttarcisi a capofitto per scoprire i loro affari loschi che stanno combinando a livello locale. E quindi c'è poi questo paradosso che sarà il primo nero ad essere tesserato, avere la tessera del Ku Klux Klan, e questo è già dire tutto. E perciò cosa fa? Telefona al responsabile, diciamo, al capo locale del clan, anzi chiamiamolo organizzazione, come dicono loro, e ci stringe subito amicizia, finta amicizia ovviamente da parte sua. Invece per tutti quegli incontri che invece saranno fisici, perché deve anche andare, insomma, a fare presenza, manda l'amico e collega, però c'è un piccolo problema, che è ebreo. E quindi, ecco, anche lui si ritroverà un attimino in difficoltà ad avere a che fare con il Ku Klux Klan. La cosa bella, appunto, che questo film è molto, da un lato, attuale, però è anche tragicomico e ricco di significato, bellissimo. E se da un lato ti fa sganasciare dalle risate, perché appunto John David Washington è fantastico, è un pazzo furioso, cioè è oltre le righe, però d'altro canto lascia spazio alla riflessione. Ci sono in particolare 3 momenti che sono 3 discorsi di 3 personaggi molto importanti all'interno del film, che sembrano noiosi all'inizio, cioè dici ma questo comincia a parlare, in realtà dopo poco ti attacchi allo schermo, infatti a un certo punto ero lì, mi sono accorta con la bocca aperta, stile stocafisso, che stavo attaccata ad ascoltare.
Ed è per questo che indossi gli occhiali, perché ti sarei bruciata le retine molto probabilmente.
Esatto, appiccicata allo schermo. Quindi appunto in questi tre momenti sono molto coinvolgenti dal lato della sceneggiatura, però anche lato tecnico è bellissimo perché ci si sofferma con dei controcampi, diciamo, con l'effetto del controcampo sulle diverse espressioni della gente che appunto partecipa a questi comizi e su, diciamo, proprio gli effetti corporali, le espressioni corporali delle persone. Quindi nulla, mi è piaciuto tantissimo e soprattutto molto attuale, non è per niente noioso, per una volta mi sono levata dal problema del film lento. Consigliatissimo, andatelo a vedere, lo trovate sopra in video e ha vinto un Oscar nel 2019 alla miglior sceneggiatura non originale.
È una cosa che volevo dire io, perché ho la pagina di Wikipedia ferma davanti con scritto migliore sceneggiatura non originale, ho detto ok, adesso intervengo dicendo ah, ha vinto un Oscar, e nulla. Niente, va bene, dai.
Tra l'altro una delle motivazioni poi principali di tutto il film, comunque perché è stato fatto effettivamente, è stato il creare un parallelo con la realtà attuale americana.
Sì, infatti ci sono anche riferimenti a Trump.
Esattamente, quella che doveva essere magari raccontata 2 anni fa, che poi quest'anno, come ben sappiamo, è scoppiata completamente durante i periodi di aprile e maggio e tuttora comunque continuano, ma appunto comunque cercare di portare alla luce una realtà che molti pensano che non esista più, ma in realtà è così, non era una roba solo ai tempi appunto Ku Klux Klan anni 70 o ancora prima, è una cosa che esiste, c'è ancora, di provare a portare un momento in realtà di riflessione anche su questi temi, soprattutto negli Stati Uniti, perché alla fine da noi è una cosa che esiste ancora, purtroppo c'è, però forse da un certo punto di vista siamo più avanti o più indietro, ma non così tanto radicati nelle nostre convinzioni quanto lo sono gli americani.
Gli americani lo sono per tantissime cose.
Diciamo che secondo me il film ha anche un discorso più generale, non rispetto a questo tipo di razzismo, ma a proprio alla chiusura mentale, fa un riferimento bellissimo, cioè bellissimo è brutto, però è bello nel senso che è coinvolgente, quando questo ebreo Flip Zimmerman arriva al Ku Klux Klan e comincia appunto ad avere dei problemi, e questi problemi però lui non se li è mai posti, lui non si è mai reso conto di essere veramente ebreo, cioè non ci ha mai pensato, non l'ha vista come un qualcosa che lo definiva. E quindi secondo me è una cosa molto bella e che ti fa capire come è proprio una volta che tu arrivi in un ambiente chiuso mentalmente che noti le tue differenze, diciamo, rispetto agli altri. Perché è come un'auto-esclusione a causa della chiusura mentale, a volte della violenza, o, insomma del razzismo, del contesto in cui finisci.
Parlando di film,
io so di cosa vuoi parlare,
perché Fede l'ha visto insieme a me, perché abbiamo avuto la malsana idea di riunirci virtualmente, state distanziati mi raccomando, non più di 6 persone ora in casa,
che magari quando uscirà la puntata saranno cambiate di nuovo,
cioè, secondo me ci sarà un altro lockdown quando uscirà questa puntata,
probabile, probabilissimo.
Abbiamo deciso di guardare un horror di nome Cats. La trasposizione cinematografica del musical di Cats del 2019 della Universal. Allora, è presente su Netflix. E come posso Fede, come posso iniziare io a parlare di Cats?
Io non lo so.
Devo iniziare parlandone calmo, senza cominciare ad insultarlo.
Descrivi in generale cos'è, di cosa parla.
Allora, premetto che io non ho mai visto il musical, quindi non so se effettivamente sia così. Da quel che ho capito, leggendo da Wikipedia, la trama di Cats è: ogni anno un gruppo di gatti che si chiama Jellicles, e verrà ripetuto tantissime volte.
C'è Jellicle parola, Jellicle parola, Jellicle parola, forse un'altra parola, Jellicle. Più o meno è tutto così.
Ed è la prima canzone, e la odierete, almeno io l'ho odiata come prima canzone, per un musical, non è una cosa bella. questi Jellicles si radunano per sapere chi potrà passare ad una nuova vita. La decisione di chi sarà il prescelto viene presa da il loro capo, che è una gatta anziana. Il problema è che già di base non si capisce cosa voglia effettivamente dire, perché loro dicono che il prescelto ascenderà allo strato ionizzato. Scusami!
Cos'è lo strato ionizzato?
Non ne ho idea.
Ma poi ascendere da cosa? Non sto capendo. Cioè, ascendere da Kotet.
È tipo il paradiso dei Jellicle Cats, però non si capisce. Cioè, sostanzialmente viene scelto quello che muore. E...
Ma perché? Oh. Ma perché ma mai? Non... Scusami.
È boh, però scende a vita, diventa boh, va in una nuova vita.
Non viene mai specificato cosa cavolo sia sto strato ionizzato. Perché in un musical che parla di gatti c'è questa parola? E questa è la trama, fine, non c'è altro. Se potessi spoilerare capireste anche quanto cavolo è brutta e va ancora peggio. Perché la trama così dici, ok, ha una trama, un accenno di trama. Sono 2 ore di film, non capisci niente per la prima ora. E non è che non capisci niente in un buon modo tipo Tenet. No, perché ci sono solo canzoni brutte e l'unica cosa bella di questo film è Memory. Non c'è un'altra cosa. L'unica cosa bella è che Jennifer Hudson canta Memory. Quello è l'unico momento carino del film che dice, ah, mi piace questa canzone. Non c'è altro. E ci sono... talmente tanti errori. Perché i gatti hanno le scarpe? Perché?
Il problema è che gli hanno voluto mettere il pelo e dargli la forma di gatto, però i piedi sono piedi e le mani sono mani umane, cioè non sono zampe di gatto, sono proprio umani e hanno la faccia molto umana, e in alcuni casi riescono a mischiarlo bene col pelo, per cui potrebbe sembrare quasi costume originale del musical di Broadway, per cui dici ok, cioè capisco che è quasi un costume, capisco che è un gatto, in realtà ci sta. In altri casi è un orrore di CGI incredibile, perché sembra un modello 3D fatto male. E sembrano usciti tipo dai primissimi videogiochi dei primi anni 2000, o ancora peggio, quel simpatico Re Scorpione con The Rock, che non so se avete mai visto.
Mamma mia.
Cioè, non mi ricordo se hanno tipo ricostruito la faccia di The Rock in CGI o cosa. Sta una roba orrenda, che probabilmente al tempo la gente sa, dici, ah, figo, eh? E poi lo rivedi 10 anni dopo, dici, cosa hanno fatto? Perché esiste questa cosa? Ti dà un senso estremo di quello che è di Uncanny Valley, di non sai bene perché ti dà fastidio, ma ti dà fastidio. Io generalmente amo i musical, mi piace il genere, mi piacciono, ne ho visti di tantissimi, di tutti i tipi. Io questo non lo capisco e mi ha annoiato tantissimo. Quando è finito, io ho detto, io ho buttato 2 ore della mia vita. Mi spiace, perché da quel capito è uno dei più grandi e amati musical del mondo. Scusate, persone che lo amano, io no.
A chiunque piaccia Cats, spiegatemi che musical è. Spiegatemi perché vi piace. Perché, ma il direttore di questo film, non so se sia è il direttore anche del musical, Tom Hooper, ma è il direttore dei Miserabili. Ma Il Miserabile è un capolavoro, è il produttore di The Danish Girl e mi va a fare Cats? Almeno me l'avesse fatto bene, almeno durasse poco, fallo durare poco.
Ma perché almeno. Sì, no, la domanda vera è, ma perché siete arrivati fino alla fine se non riuscivate ad andare avanti?
Perché tu devi avere coscienza di causa, devi sapere tutto, tu devi vederlo fino alla fine. Oltretutto un'altra cosa simpaticissima, degli errori incredibili, non so se siano voluti o meno, perché io posso capire che i gatti non siano particolarmente grandi, ma la scala è sbagliatissima. Ci sono oggetti enormi e i gatti sono grandi quanto topi, e i topi sono grandi quanto scarafaggi, e gli scarafaggi sono grandi quanto delle pulci, credo. è tutto sbagliato, poi tu non hai gli umani, ma appunto il problema è che ci sono tanti oggetti ed è ambientato in tanti posti diversi, in tante ambientazioni diverse, quindi hai teoricamente l'idea della scala di quello che è, e io non so se sia appunto voluto, ma dà fastidio perché dici, ma sono gatti e sono piccoli, molto piccoli, troppo piccoli, non va bene.
Ma scusami, ma ci sono le scatolette di tonno che sono più grandi di loro in una scena. Ad un certo punto una protagonista si infila un anello al braccio, ma le sta larghissimo. Ma che proporzione è che un gatto si mette un anello ed è come un nostro bracciale? Ma cosa vuol dire? Poi è tutto sbagliato, le forchette sono grandi quanto loro, ma cosa vuol dire? Oh.
Beh, ma se è così palese, così, cioè, evidente, penso che sia voluto, bisogna
io non credo
il significato profondo
perché ci
di
sono...
tutto ciò.
No, ma ci sono cose che sono giuste. A inizio film si vede questa grande statua che, vista un po' in scala con loro, è bene o male giusta. Perché è ambientato a Londra, in una Londra vera. Perché la statua è giusta, effettivamente, ma poi ci sono delle rotaie che sono grandi il doppio di una casa? Perché mai questa cosa? Non credo sia voluto. Perché è voluto? Qual è il senso? Perché altre... Sempre più domande nella mia testa. Un'altra mia domanda è... Il cast. C'è un cast della Madonna. Perché hanno pensato che fosse una buona idea farlo? C'è Judi Dench, Idris Elba, Jennifer Hudson, Rebel Wilson. Ci hanno messo Ian McKellen. Cosa ci fa Ian McKellen in Cats?
Dici perché, per quale motivo hanno scelto di farlo? O per quale motivo hanno scelto quelle persone molto brave per fare una cosa così orrenda?
Per quale motivo gli attori hanno detto di sì? Perché mai? Poi ovviamente, essendo un musical, ci hanno buttato dentro Taylor Swift e Jason Derulo. Taylor Swift è pure brava a recitare nella sua scena. Jason Derulo non si può vedere, ragazzi. Jason Derulo e la sua canzone non si possono né vedere né sentire.
No, ci sono veramente troppe cose. Allora, io ripeto, posso capire, è uno dei musical più longevi, tipo ad esempio anche Ian McKellen, probabilmente molti degli attori più anziani che comunque credo abbiano iniziato tutti in scuole di teatro e di musical prima di andare al cinema, però al tempo stesso è perché questo musical ha così tanto successo. Io voglio capire, seriamente, non è una critica in questo momento, è semplicemente un spiegatemi perché e poi posso forse capire come voi siate finiti ad accettare dei ruoli del genere. Perché non è un bel film, non è una cosa che dici, ah, ne vado fiero, lo metto sul mio curriculum e vedi come tutti impazziscono.
Eppure l'avevano presentato così, da quello che ho capito, da quello che ho visto online, cioè, sembrava tutto molto apprezzato.
Non lo so, ma pure il motion capture, da quello che so, hanno preso dei ballerini e ci hanno appiccicato sopra la faccia degli attori. E fa tutto schifo, è tutto bruttissimo, ma perché non è fatto bene?
Noi su Cats, diciamo, se vi piace, dategli una possibilità, ma sappiate che potreste perdere 2 ore della vostra vita.
Poi io avrei 2 curiosità su questo film, quindi sigla maestro. La prima riguarda il casting, che... quando stavano stilando la lista degli attori barra cantanti da prendere, hanno chiesto anche a Anne Hathaway, la conosco, però non so come si pronuncia il suo nome, che ha fatto anche lei I Miserabili e Ocean's 8, e hanno chiesto a Rihanna di fare una parte, e grazie al cielo ha rifiutato perché aveva un altro impegno.
Ah, non perché non volesse farlo.
Non perché non volesse, ma perché effettivamente aveva un altro impegno. Poi, se fosse vero o meno, non si sa. La seconda è che ci sono 2 versioni del film. La prima versione che è stata mandata nei cinema doveva essere mandata in fretta e quindi era piena di errori di CGI, soprattutto anche qua sulle mani, che evidentemente hanno abbandonato l'idea, probabilmente. E si vedeva in molte scene la manica che sbucava dalla CGI e la mano vera. In una scena si vede la fede al dito di un personaggio, e poco dopo hanno rilasciato una seconda versione, che in teoria è quella che c'è su Netflix, sistemata. Rimane comunque una merda. Perché io guardo solo ultimamente guardo solo cose che mi danno fastidio e mi fanno rabbia.
Sì, infatti io non guardo niente di quello di cui tu parli nel podcast, perché ogni volta ti fa tutto schifo. Allora, o sei tu, il problema, o sei tu, oppure sono le cose che guardi, o il tuo criterio di scelta.
No, sono gli altri che non sanno fare il loro lavoro. Scusami, io voglio vedermi un film per godermi un attimo quell'ora e mezza, quelle due ore, mi fai una schifezza del genere. Scusa, sei tu che non sai dirigere o sai creare una cosa bella, non è colpa mia che sono spettatore. Scusami, magari lo andavo a vedere pure al cinema e ci spendevo soldi. Niente, a parer mio non guardate Cats, non guardate 13, ogni volta ci sarà sempre la citazione di 13, ve lo dico.
Giustamente. Non guardate Enola Holmes, perché abbiamo capito.
Che non guardate Enola Holmes.
Ma invece che guardare Cats, potreste guardare un'altra cosa bella. E qui io vi parlo di Food Wars. Non vi dico il nome in giapponese perché non lo so pronunciare. Che è un manga che poi è stato trasposto in anime. E io ho visto l'anime, non ho mai letto il manga. Shame on me, probabilmente recupererò anche quello in futuro.
Ti interrompo un attimo per dire, possiamo finirla con questa storia che chi guarda gli anime è una brutta persona perché non ha letto il manga, per favore?
No, in realtà non è una questione di chi non ha letto cosa, semplicemente che il manga è finito, l'anime non ancora, per cui probabilmente finirò l'anime e poi continuerò col manga perché sono una persona curiosa, per cui leggerò tutto perché voglio sapere come finisce più che altro questo. In ogni caso, come genere sono più che altro commedia slice of life. Abbiamo questo protagonista che si chiama Soma Yukihira, che ha 15 anni, ma ovviamente come sempre hanno tutti la maturità di 35 anni, che sostanzialmente lavora con suo padre nella trattoria di famiglia. Un giorno il padre dice: "Ciaone, io me ne vado a lavorare in giro per il mondo negli Stati Uniti e poi chissà dove, e tu adesso che hai finito le medie devi iniziare le superiori, vai alla Totsuki, che è la migliore scuola di cucina di tutto il Giappone", e lì poi inizia la storia effettiva di lui, di compagni di classe e quelle che vengono chiamate appunto le Food Wars, per cui ci sono costantemente durante tutta la serie delle battaglie in cui si sfidano a cucinare il piatto migliore con diverse tematiche, ed è molto bello e molto accurato. Deve piacere un po' il genere, perché ovviamente hai un po' di cose che sono: "Ah, tu sei tizio tale, io ti voglio sfidare perché sei il più forte e tutto quanto", oppure "hai le decisioni della scuola, di questa scuola hanno un consiglio di 10 studenti che sono i 10 migliori di tutta la scuola", e sostanzialmente ci sono tanti piccoli club, varie tipologie di cibo della tradizione giapponese se non sbaglio, per cui ad esempio tipo quelli che amano il curry, quelli che amano i don, quelli che amano altri tipi di cibo, che vanno, se hanno bisogno, vogliono fare qualcosa, dicono: "Ah no, tu tizio del consiglio mi stai sulle balle, io ti sfido per farti cacciare", oppure "tuo gruppo è inutile per cui io ti sfido e se tu perdi devi chiudere battenti e il tuo club non esiste più, rip, addio", e tutte le decisioni vengono prese così.
È sempre così tragica.
Sì, perché anche tipo durante le lezioni ti fanno capire anche questo senso di ansia generale, il fatto che devi essere sempre il migliore, perché ad esempio vanno a un campo scuola a un certo punto in cui teoricamente devono imparare le cose, e durante le lezioni loro devono preparare dei piatti e i professori alla fine della lezione ti dicono: "Promosso, bocciato", e se sei bocciato sei bocciato e tu te ne devi tornare a casa e sei tipo espulso dalla scuola. È una cosa tragica da un certo punto di vista, probabilmente traumatica se tu ci pensi, però comunque bello. E la cosa fantastica, ti fanno vedere le ricette e te le spiegano in modo accurato e molto realistico, e io inizialmente dicevo: "Beh, cavolo, deve essere, cioè il mangaka deve essere effettivamente molto appassionato di cucina". In realtà poi ho scoperto che è una collaborazione di tre persone fondamentalmente, perché c'è l'autore che è Yuto Tsukuda, che ovviamente è il creatore della storia, i disegni sono di Shun Saeki, e poi in realtà c'è una chef, Yuki Morisaki, che è colei che dà le ricette e spiega effettivamente come le cose possono funzionare, perché sono molto molto specifici, talmente tanto che tu puoi ricreartele a casa, molto semplicemente. Ovviamente alcuni sono più complessi perché alcune tipologie magari di verdure o ingredienti sono difficili da trovare da noi, però ad esempio uno dei più semplici che mostrano, se non sbaglio, nella prima o nella seconda puntata, che è il goccia pork roast. Io ho provato a farlo in casa ed è tipo semplicissimo e fa molto cena, oltre al fatto che è strabuono, perché sostanzialmente è un purè di patate con cipolle e funghi avvolto nella pancetta al forno, ed è una roba wow.
Fede, stiamo registrando alle 7:30 di sera.
Lo so, infatti, ed è una roba buonissima, io ve lo dico, nel caso trovate tutte le ricette online in giro su YouTube, ci sono diversi video, diversi YouTuber che l'hanno ricreata, ed è molto interessante da questo punto di vista, perché lo porti anche un po' nel reale e rende tutto un pochino più tangibile rispetto al, ah sì, c'è il cibo, certo, però quelli lì chissà cosa fa, chissà se effettivamente sono buoni. Dici no, è tutto reale, tu lo puoi ricreare, e questo a me piace molto. La storia è molto semplice in realtà, perché appunto tu segui il protagonista nelle sue avventure legate al suo mondo scolastico, però anche lui che ad esempio torna a casa per le vacanze e aiuta il proprio quartiere commerciale a rinascere, oppure quando va a lavorare in un ristorante perché deve fare il tirocinio, e quindi ci sono tutta una serie di cose in cui lui si sfida costantemente a migliorarsi, a migliorare per essere ovviamente il migliore chef di tutti. Solita cosa da shonen, devi essere il best in qualcosa, e quindi in questo caso è...
Perché non si possono accontentare di essere bravini, no, devono essere per forza i migliori!
Però nel suo caso è molto interessante, perché lui non è tipo il migliore perché è il migliore per se stesso, lui è il migliore perché deve battere suo padre, perché la figura del padre è fondamentale in tutta la storia, perché il padre, mentre lui, loro lavorano in trattoria, lo sfida costantemente. Lui in realtà è stato allenato sin da tenera età a fare queste battaglie culinarie dal suo stesso padre, che ovviamente lo batte sempre.
Che è una cosa, tra l'altro è un incipit di trama che puoi copiare e incollare per tutte le varie categorie di anime.
No, esatto. E successivamente, cioè lui dice, ah però comunque mio padre era sì, è bravo, è bravissimo, però comunque era tipo il numero 2, mentre io voglio diventare il numero 1, quindi comunque lo batti. E la figura del padre è fantastica. Cioè io lo amo tantissimo, e sono tutti completamente deliranti, perché poi anche il protagonista, lui è bravissimo in cucina, fa dei piatti della Madonna, in cui fai anche questo, bello, è una cosa che se siete facilmente impressionabili, che impressionante, non lo so, nel senso che quando la gente assaggia dei piatti buoni, letteralmente hanno un orgasmo di qualche tipo, e ti mostrano corpi di personaggi nudi in maniera molto esplicita.
Questi giapponesi,
sì, fanno degli urletti strani che sono appunto l'esempio avere un orgasmo perché è molto buono, però un po' troppo esagerato. E il problema è che appunto poi vai ogni tanto, quando il padre e il figlio che fanno dei piatti veramente della Madonna, e poi invece provano anche a trovare l'orrore peggiore, per cui le peggiori combinazioni possibili di gusti, tipo polipo essiccato e burro d'arachidi, e loro danno da mangiare agli altri questi piatti dicendo ho una nuova ricetta. Loro ovviamente dicono ah sarà una roba buonissima perché loro sono strabravi, e invece non è vero, traumatizzando un sacco di altra gente e in più mostrandoti ancor peggio quello che è. Perché ad esempio su questo qua, o comunque su delle robe con polipi, piovre simili, ovviamente tentacoli, Giappone.
No dai.
Non devo dire.
No, sei
serio? Eh sì.
Dai, io che lo volevo pure guardare.
No, vabbè, non sono così tanti, sono tipo 2 secondi. Ogni tanto, come hai la reazione esagerata di oddio è buonissimo, non ho mai provato niente di migliore al mondo e quindi wow, dall'altro hai anche il oddio l'orrore, che a volte è mostrato in questo modo, però è bellissimo.
Ma questi giapponesi, io faccio un appello a chi sta ascoltando, consigliatemi un anime che sia serio tra virgolette, che non abbia queste giapponesate, perché io le odio, e visto che vorrei tornare a guardarli gli anime, consigliatemene alcuni. Non consigliatemi My Hero Academia, perché davvero io che dico Ragazzi, sto cercando un anime che sia diverso dal solito, perché conosco gli stereotipi giapponesi e non li posso più vedere. Consigliatemi qualcosa senza superpoteri, senza, sai, le classiche storie, magari d'amore che sono ultra romanzate, non mi interessa. O anche parlando di horror, gli horror che non sfociano nel trash senza una trama effettiva. Qualcosa di, non so, diverso esisterà mai? My Hero Academia, no! No! No!
Allora...
Vero Fede.
Io, vabbè, vero. Io, no, adesso, io ho detto My Hero Academia, personalmente a me piace molto, sto molto in fissa e ho finito l'anime, sono andata avanti col manga perché appunto ero curiosa di vedere come andasse avanti ed è completamente diverso da quello che era prima, è molto più serio, è molto più dark da un certo punto di vista, per cui secondo me passato il primo periodo, primi volumi o comunque le prime stagioni, migliora sempre di più e cresce insieme probabilmente anche al mangaka, anche lui capisce in realtà dove vuole andare a parare, per cui in realtà è molto consigliato. Food Wars appunto in realtà è molto serio ed è molto bello perché ti spiega un sacco di cose, hai semplicemente... queste cose degli assaggi, purtroppo è difficile trovare comunque un manga o un anime che sia senza questa componente forse un pochino estrema, esistono sicuramente, però non dà così tanto fastidio, nel senso diventa anche divertente, non è fastidiosa, non è una cosa che dici oddio un'altra volta. Secondo me potresti dargli una chance, poi nel caso tanto nessuno ti obbliga, è su Netflix, tra l'altro le prime due stagioni sono su Netflix, ma dovrebbero essere uscite altre, credo altre due o tre, qualcosa del genere, e niente, io ve lo consiglio, è bello, è divertente.
Sono in tutto 5 stagioni.
Sì, non mi ricordo se sono finite completamente o se invece c'è ancora qualcosa.
A me Wikipedia segna completa.
Scusate, allora rettifico quello che avevo detto prima, pardon, pensavo, avevo capito leggendo altre parti che non fosse ancora completo. Niente, sono 5 stagioni, 86 episodi, non sono neanche tanti rispetto a tanti altri anime. Io un'occhiata gliela darei appunto.
No, io volevo pure vedermelo perché sono molto tentato da iniziare questo tipo di anime, perché probabilmente quello che serve a me sono gli anime non fantasy, tipo Haikyuu. Ieri ho iniziato Haikyuu e lo continuerò, in teoria, devo vedere se mi viene la voglia, se no finisce con Midnight Sun che devo ancora iniziare, e quindi l'avevo effettivamente salvato nella lista di Netflix. Tralascerò quelle scene, però potrei effettivamente iniziarlo per come me ne hai parlato.
Io lo consiglio, l'ho sempre consigliato a chiunque, a chi possa, cioè ovviamente a chi può piacere questo genere. Poi c'è gente che dopo due puntate dice tre puntate, che sono di solito il minimo sindacale. Almeno
c'è la regola dei tre episodi.
Esatto, che dice no, non mi interessa perché parla di una tematica che a me sinceramente anche no. D'accordissimo, nel senso io sono la prima a dire non ti posso obbligare, cioè può piacermi una cosa tantissimo, ma mi rendo conto che non tutti può interessare. A me piace un sacco la cucina, mi piace questo mondo, mi diverte capire come saltano fuori, con i quali piatti assurdi possono saltare fuori, per cui mi prendo, anche se la storia di per sé è molto semplice, per me ha tanto valore. Magari qualcun altro dice no, cucina ne basta, la storia non va avanti, non che non vada avanti molto, però non è chissà quale complessa, non me ne frega niente.
Se magari non gli interessa vedere le ricette, eccetera.
Però dateci un occhio.
Però Fede consiglia cose belle e esatto. Nicola invece cose brutte.
Di solito funziona così. Poi magari in realtà adesso io lo dico, Nicola lo guarda e la prossima puntata Nicola me lo distrugge. Probabilmente.
Allora non guardarlo, distruggere di cose.
È molto probabile, eh. Non è, ripeto, non è colpa mia, però ora sono
impegnati,
calmo.
Impegnati a trovare qualcosa che ti piaccia.
In ogni caso io direi che abbiamo parlato abbastanza, abbiamo parlato di un sacco di roba. Guardatevi tutto quello che abbiamo detto noi, tranne quello che ha detto Nicola. Anche il video trash di Muccino per la Calabria, mi raccomando, fondamentale.
Merita più di Cats.
Esatto. E noi ci sentiamo settimana prossima, sempre giovedì, sempre alle 17. grazie.
Vi ricordiamo che ci potete ascoltare su Spreaker, dove potete lasciarci i vostri commenti, dove ci scrivete il vostro piatto preferito. Ah no? Ah no? Come te la collego, Fede? Dai, quanto sono bravo.
Che bravo.
E ci potete seguire anche sui nostri social,
Facebook, Instagram, e metteteci un cuoricino, seguiteci, scriveteci.
Noi ci risentiamo e vi ringraziamo per averci ascoltato. Ciao!
Ciao!
Ciao!